Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva discografica oscura che la diritta via era smarrita. Charlie Rapino, il nostro Virgilio. Questo brano del 1959, Ray Charles, ben trovati da Alessandro De Rosa e da
Charlie Rapino.
Charlie Rapino, qua. E continuiamo il nostro viaggio nella selva oscura della discografia.
Strano come Ray Charles abbia ispirato Tom Waits, lo senti da questo pezzo.
Eh già.
In realtà Tom Waits, nessuno, pochi lo sanno, ma
viene da là. Io devo ricordare un aneddoto personale. I miei genitori andarono a un concerto a Milano di Ray Charles e c'era il presentatore all'inizio che diceva Ladies and gentlemen,
beh, sì, come Ray Charles.
Boh,
è lui che l'ha iniziato, l'MC si chiamava, poi James Brown lo faceva.
Grandi. Iniziamo quindi a parlare di un personaggio oggi discografico che si imparenta infatti con Ray Charles, ce lo porta, ce lo rende, ci aiuta a renderlo Ray Charles. E chi è Charlie?
È Ahmet Ertegun, il diplomatico turco,
diplomatico,
o figlio di diplomatici turchi, meglio.
Quindi nasce già...
Quindi non buona famiglia, ottima famiglia, si fa prestare i soldi dal suo dentista, per i dentisti sono sempre comodi, ha sempre avuto i soldi per aprire un'etichetta discografica, per... sfuggire alla noia di essere ricco. Ahmet Ertegun, che apre assieme al fratello Nesui, Herb Grimger, che penso fosse il dentista, la Atlantic Records, amico personale di Gianni Agnelli, amico personale di Henry Kissinger, è una figura che poi si espande anche al di là della discografia, come vedremo più tardi, sposato con Mica, o Micia, che era la famiglia reale rumena. Sono sempre importanti i ricchi viziati, perché vogliono spendere i soldi in intrattenimenti che qui non possiamo ovviamente citare, e soprattutto in musica e soprattutto divertirsi.
Prima che avvenga che la censura della radio svizzera venga messa, meglio cambiare argomento. E infatti
è difficile cambiare argomento qua, perché penso che le cose siano molto collegate.
Ritorniamo sulla musica, nel senso che lui alla fine...
Però la prima firma è Ray Charles.
Ray Charles, beh,
questo inizia,
inizia bene. E poi l'altro, proprio come la Turchia, no? A cavallo tra tante cose, lo sappiamo, passaggio del gas da tante parti, quindi sempre stare attenti. con questo,
sì, no, lui
con
Turco c'ha poco, no, perché è nato a Washington, attenzione, non stiamo a confondere, no, penso fosse nato a Istanbul, se non sbaglio, penso sia oggi seppellito nel cimitero musulmano Sufi di Istanbul.
È nato a Istanbul, sì.
Però è cresciuto in America, il padre era appunto ambasciatore per conto di Ataturk.
Volevo dire, quindi, sì, è nato a Istanbul il 31 luglio 1923, scomparso a New York nel 2006, ma dicevamo, così come la Turchia, stavo dicendo a livello geopolitico, sta nel mezzo di tante cose, così lui sta nel mezzo di tante cose, perché veramente gli artisti, i musicisti da lui firmati hanno un range incredibile, dal jazz al blues, al progressive rock, al
non solo
rock.
L'Atlantic Records crea letteralmente una serie di dirigenti importanti, di executive importanti. Jerry Wexler, che poi diventa un produttore, che poi era anche il suo socio. Phil Carson, che firma gli AC/DC.
Addirittura, vedi, in altri mondi.
Peter Grant, il manager delle Zeppelin. C'è molta gente importante che arriva per causa... Lo stesso John Calodna inizia l'Atlantic. Non ha fatto solo... artisti, lì dentro è stata letteralmente forse una palestra molto importante. Lo stesso David Geffen
si forma
all'interno dell'Atlantic, perché firmano lì Crosby, Stills, Nash & Young, che erano poi, se ci pensi bene, l'unico artista firmato, no, non era nessuno dei quattro, cioè, perché Stills era con la Columbia, Graham Nash non so con chi, Crosby era con l'Atlantic e Neil Young era con la Reprise. Quindi riescono a mettere quattro artisti attraverso David Geffen, che era il manager, quattro etichette diverse o di tre etichette diverse all'interno di un'etichetta che era concorrente diretta di questi qua. Interessante, perché molto... sapeva lavorare. Doveva essere un ottimo anfitrione a pranzo e a cena.
Per riuscire a comporre queste diversità.
No, non solo, penso che, diciamolo subito all'inizio, la visione di imprenditore a livello di intrattenimento, quando lui una sera era... ad una festa, lui era un fanatico di football come tutti gli europei, perché poi alla fine la Turchia è un paese più europeo che asiatico, gli viene in mente di mettere su una squadra di calcio, sì, assieme al suo amico Henry Kissinger, e comincia Steve Ross, che allora era il capo della Warner, era il padrone della Warner, a mettere i famosi Cosmos, e li vede il calcio come fenomeno globale. I Cosmos avevano Pelé, Beckenbauer, Giorgio Chinaglia, Bobby Moore, era una squadra di superstar che vince il primo campionato degli Stati Uniti, si parlavano tutti di Cosmos, quindi vede addirittura il calcio come fenomeno culturale, il calcio nel pop, la partita di Cosmos andava Mick Jagger, andava Kissinger, eccetera, 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 eccetera. Quindi, se vogliamo, un illuminato, non nel senso ovviamente cospirazionale del termine, illuminato, un intelletto illuminato, un mecenate, un medici, se vogliamo.
Esatto, questa cosa della sua capacità proprio, dicevamo, anche di comporre la diversità. Siamo partiti da Ray Charles, da un pezzo famosissimo, e nella puntata precedente parlavamo di John Hammond e parlavamo del fatto che Aretha Franklin era alla Columbia, ma da lì andò all'Atlantic, e sentiamo proprio lei adesso. Sì, qui Respect, Aretha Franklin, il riscatto femminile e nero, la sbloccata dalla Columbia all'Atlantic Records, qui questo passaggio diventa poi un grande successo per Aretha Franklin.
È sapere essere testimoni del tempo.
Eh sì, Ertegun, quindi...
è il, che l'anno è il 67, il 68 sta arrivando a livello di turbo compressore, titolo indovinatissimo, perché non è solo Respect per in quanto lei... Donna probabilmente parlava anche di la sua esperienza personale, indovinare la produzione. Io adesso non so se il periodo Aretha sono tra due studi, gli Atlantic Studios, che poi in realtà erano gli uffici di Atlantic a New York, spostavano le scrivanie e ci mettevano gli strumenti, o se erano Muscle Shoals. Quindi Muscle Shoals erano addirittura, alcuni erano musicisti bianchi, Duck Dunn, Roger Hawkins, che poi finì nei Traffic, David Hood, Roger Hawkins era il batterista, penso qua. Mm-hmm. Un suono molto molto particolare. Noi ci scordiamo soprattutto di quanto fosse non solo una cantante eccezionale, perché Aretha non urla, è l'interazione tra il suo suonare il piano e il canto. Penso che la performance sul piano di Aretha sia veramente importante, sia a livello di un Jarrett. Se l'ascoltiamo bene, se usiamo il piano, è veramente molto molto interessante.
E poi questi cori responsoriali, cioè tutta questa, certo, tradizione del gospel, diciamo, comunque di questi incastri, io credo che siano veramente un marchio di fabbrica.
Penso che indovinano proprio lo slogan. È sempre questione di slogan quando vuoi andare in mainstream, quando hai bisogno del successo importante. Respect è come se fosse una pubblicità, né più né meno, quindi risuona all'interno della, ha risonanza all'interno delle masse.
Beh, adesso ci spostiamo un pochino avanti magari con questo pezzo che non annunciamo ma ascoltiamo.
Young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness.
Proprio nel cuore della soul music, Charlie Rapino, dove ci hai portato?
A Memphis.
A Memphis.
Gli studi della Stax.
Ah, beh, beh, beh. Try a Little Tenderness, 1966.
Il buon vecchio Otis Redding. io allora vivevo a Napoli, quindi in particolare nel sud Italia, dovuto al fatto che c'erano le basi militari statunitensi della NATO, che tuttora ringraziamo perché abbiamo potuto ascoltare questa musica fantastica. Quindi Otis Redding, era la Motown, ma c'era Joe Tex, mi ricordo molto Joe Tex per qualche motivo, tant'è vero che in Italia penso fosse Renzo Arbore che suonava esclusivamente a un certo punto solo musica afroamericana. Mi ricordo a un certo punto non avevamo il New Music Friday in quegli anni, avevamo Hit Parade presentata da Lelio Luttazzi.
Ma pensa.
Penso che della top 10 della Hit Parade italiana, 7 pezzi erano di musica nera. Battisti era influenzato da questi artisti, infatti se senti bene la produzione è quella cosa un po' squadrata, un certo ritardo sul tempo. Addirittura gli artisti di colore incidevano versioni italiane dei loro pezzi in inglese. Tax Volt poi non è l'Atlantic, è un'etichetta che viene distribuita da Atlantic, cioè questo c'era veramente le mani dappertutto, era un vero figlio di diplomatici che aveva studiato a Georgetown, penso. Forse la più bella colonna sonora, a mio parere, mai fatta, io e te con le colonne sonore abbiamo molto a che fare, viene da un disco Stax che è Shaft. Di Isaac Hayes. Di cui penso Ennio fosse un po' invidioso anche. Vediamo. Tutti quanti devono essere molto invidiosi di quella colonna sonora.
Io la sento in sottofondo, infatti, che beh, Isaac Hayes, ma qui stiamo parlando proprio
sì,
di
colosso totale.
Colosso totale, poi filmone.
Anche lui sotto alla fine sotto quella cappella, l'importanza dell'uomo era notevole.
Assolutamente, ma dicevamo, tu scrivevi da qualche parte, se John Hammond era l'anima, Hammett era il cervello, strategia, visione, rispetto, il produttore che ha reso il business un'arte. E qui ci stiamo spostando piano piano negli anni 70, perché tu hai già citato il 68, il 66, insomma lo slogan e l'importanza anche di arrivare con un messaggio chiaro. Molto spesso tu ci hai parlato dell'importanza della copertina in tutto il movimento prog rock, diciamo, che lui proprio favorisce e contribuisce a creare le copertine, quella parte immaginifica che si sposa così bene con quella musica strumentale.
C'era la grafica, era importante. Tantissima, certo. Copertina di Milton Glaser.
Ma i Yes anche con Roger Dean, sì. Grande disegnatore.
Sì, ma io non sono mai stato un fanatico eccessivo.
Io sì.
Sì, lo so, voi ci credete in quella roba là, ma
chi vuole?
Io no, ero più Milton Glaser. Alla fine sono purtroppo un viziato bianco a cui piace, si pente del fatto di essere nato tale. Sono un jazzofilo che fa anche un po' pietà alla in fondo un po' quel jazzofilo da Playboy Magazine,
ma no? Qui dobbiamo cambiare tutto, però, perché io invece ci tengo che mettiamo un accento anche sulle realtà.
Le raccomandazioni sono importanti col prossimo pezzo, parliamoci
esatto.
Chiaro, perché lui firma,
dobbiamo
questo gruppo
rock.
Lui firma questo, per me Led Zeppelin, scusate, non so chi sono, non sono un gruppo rock, tanto per iniziare.
Già
pensate.
Vabbè, ascoltiamo.
I'm gonna run.
qui Jimmy Page ammolla il suo assolo. Era ora.
Led Zeppelin. Il suo assolo copiato da Robert Johnson, come al solito. Come ti dicevo io.
È un copione, Jimmy Page, che salutiamo.
Un ladro. Non è un copione, un ladro, per questo che sono dei veri artisti, perché loro l'hanno letteralmente rubato. Infatti io non ho mai ritenuto i Led Zeppelin, vengono giudicati gli antesignani del heavy metal, non ho mai capito cosa c'entra il heavy metal con i Led Zeppelin, però li ho sempre giudicati una ottima cover band di R&B.
Addirittura
di R&B con un ottimo con una batterista totalmente unico, forse il migliore che abbiamo avuto, che ha iniziato pure l'hip hop. Però sono un fan io delle Zeppelin in realtà.
Charlie Rapino ci ha scritto qui: con i Led Zeppelin Amet il rock entra in banca e trasforma Atlantic.
La banca entra nel rock,
trasformando l'Atlantic da etichetta a soul in impero. E qui davvero si fa. Sì. I Led Zeppelin portano una svolta importante.
Sì, io noto Atlantic Records perché era su un disco dei Led Zeppelin, avrò avuto 10 anni. Il primo disco delle Zeppelin, strano, mi ricordo quello e mi ricordo i Vanilla Fudge per qualche motivo, che erano anche loro firmati all'Atlantic Records. Quello che trovo molto divertente di tutto quanto è che lui firma direttamente assieme a Jerry Wexler di Led Zeppelin, perché vengono raccomandati Dusty Springfield, che aveva fatto un disco con l'Atlantic, Dusty in Memphis, molto importante, dove c'è Son of a Preacher Man cantato da lei. Dusty, durante un party a Londra, dice: sai, il mio bassista, dato che poi Jimmy Page e John Paul Jones sono due turnisti in realtà, Jimmy Page addirittura suona in Goldfinger di John Barry, sono due turnisti, quello sono, e gli dice: ah, sai, il mio chitarrista e il mio bassista stanno mettendo su un gruppo. Ah, vabbè, li firmo, cioè a scatola vuota.
Sono i Led Zeppelin.
Sono un gruppo completamente costruito. Mi fa sempre ridere, quelli erano la cosa. No, sono totalmente costruiti, perché Peter Grant deve andare in tour negli Stati Uniti con gli Harbors si sono sciolti perché Jeff Beck e Jimmy Page si prendono a sberle, e quindi che è il cantante, carino, c'è il mio amico batterista, che era sta animale dietro la batteria. Quindi era certo che è molto importante per i Led Zeppelin, tant'è vero che non si sarebbero mai potuto riformare, perché il batterista lì era fondamentale. Senza John Bonham i Led Zeppelin non sarebbero mai esistiti. È lui che fa la differenza da un gruppo che fa, a mio parere, covers di dischi R&B. È lui che fa la differenza. La prima cosa che noti è la batteria.
La batteria è davvero importantissima. Comunque, dicevamo, un raffronto con l'oggi, no? Perché lo hai fatto anche tu il discografico, lo stai facendo ancora. Ma oggi, se arrivasse una band come così, queste cose sono ancora possibili da creare?
No,
da generare?
Ma guarda,
stiamo parlando proprio di qualcosa che è cambiato. Scusa, la Selva Oscura ogni tanto mi fa venire una nostalgia di questi tempi.
La Selva Oscura è oggi, è per quello che
ci siamo finiti,
cioè, siamo addirittura, penso, spesso nel limbo, perché se io avessi firmato un gruppo perché me lo dice un'altra cantante e sono mezzo embriaco e il resto
in una serata,
cosa che capita spesso e volentieri, perché non fatelo a casa. No, adesso bisogna solo farlo a casa, perché poi non puoi guidare, quindi fatelo a casa. Ma però probabilmente mi avrebbero matato di volte il cervello. Sai, delle volte uno prende le scommesse perché c'ha l'istinto. Qui è tutto istinto, è tutto a caso. A parte aver messo sul gruppo a tavolino il Led Zeppelin, perché Keith Moon dice: questi qui sono pesanti come un dirigibile di piombo. Led Zeppelin, cioè, questa, quando sei bravo, le botte di culo ti arrivano in automatico. Penso che Amet era questo.
Era,
no?
Così. E stiamo arrivando proprio all'ultima pagina, perché ci sarebbe stata tanta musica da ascoltare, tanto da parlare.
Ci vogliono 4 puntate solo su di lui.
Ma avevamo questa, quindi va bene così. I Rolling Stones, Miss You del 78, e qui c'è una transizione dell'Atlantica a cui effettivamente lui porta a compimento. Insomma,
fanno parte, è la catarsi degli Stones, perché dopo Altamont, Mick Jagger nell'elicottero disse al suo manager: non posso dirlo, F this. Adesso qui si cambia tutto quanto. Mick Jagger è in realtà è anche lui jet set, lo è sempre voluto essere, ha studiato a London School of Economics, è ovvio che si crea direttamente quando si decide di, in particolare Mac, c'è un documentario bellissimo su come è stato fatto Exile on Main Street, quando Mac decide adesso noi avremo la nostra organizzazione, viene mandata avanti da Marshall Chess, il figlio di Leonard Chess della Chess Record, Ahmet Ertegun puts the money on the table. Voi state sotto la Cappella Atlantic ed è il rapporto che è abbastanza ovvio, perché alla fine Ahmet si comportava come una rockstar e il fratello Neswi si comportava come delle rockstar, letteralmente.
Hai un po' preso da loro tu, eh?
No, ma io ero completamente appassionato dalle storie, poi sai, io non avevo l'internet da piccolo, quindi mi dovevo informare, chiamavo gente, facevo delle cose assurde.
Charlie Rapino, la nostra rockstar, dobbiamo veramente concludere con i Rolling Stones, Miss You.
Il mio disco preferito di Stones.
Rock, disco, marketing, come dici tu.
Marketing totale.
Beh, Charlie Rapino, grazie mille e alla prossima puntata.